benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Fratelli, Dio vi benedica. Buonasera a tutti. Un abbraccio grande a tutti. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica. Buonasera, come stai?
Bene, bene, grazie.
Sei pronta per una passeggiata con Gesù?
Sì, una passeggiata bella con Gesù sempre.
Sai che ogni giorno devi fare una passeggiata?
Anytime.
Ogni giorno, perché Dio passeggiava con Adamo ed Eva.
Vero. Anche con Abramo, parlando alle stelle. Che bello.
Gloria a Dio. Così entusiasmante passeggiare con Gesù. Alleluia.
E quello è una cosa che voglio chiederti. Sulla volontà di Dio per ognuno di noi. Cioè, per esempio io, quando ho ricevuto la salvezza, ero entusiasmata di seguire Gesù, fare la missionaria, andare per tutto il mondo. Ma sai, la mia mente carnale faceva piani, desideri, faccio questo per Gesù, faccio quello per Gesù, e tante idee.
Decido io.
Tante idee che mi vengono.
Invece di farsi guidare dallo Spirito.
Eh sì, è quello che non è che tutte le mie idee si sono realizzate, perché mi rendo conto che Dio aveva il suo piano, io dovevo entrare nel suo piano, non è che Dio segue le mie idee, che a me sembrano tutte buone, però sembra che a Lui no, a Lui non sembra
e
tutto.
E quelle che alla fine saranno per il tuo male, se non le permette, tranne quelle che saranno per il tuo bene e per la sua gloria. Queste due cose devono coincidere.
Sì, allora cosa significa? Che io non posso più fare i miei piani per seguire Gesù, devo sempre lasciare tutto in the air, only what he tells
me. Tutto in aria
e non so mai qual è la volontà di Dio, cosa faccio domani, o c'è qualche modo di sapere, di avere
al contrario, Gesù dice non premeditate quello che dovrete fare, dovete dire, però
sì.
Dice di riempirsi il cuore con la lode, con la fede, studiando la parola, insegnandola, e al momento, quando mai hai bisogno di qualcosa, lo Spirito Santo è lì per prendere dal tuo cuore le cose che tu hai serbato, e non ti mancherà mai la direzione, cosa fare, cosa dire, dove andare. Al momento sarà provveduto.
Il fatto è che quando Dio mi chiede cose da fare, spesso non mi sento all'altezza. Sento che è troppo che mi chiede.
Ma anch'io non è che so sempre cosa faccio. Anzi, è bene che non sai cosa fai. È bene avere il cuore pieno, pronto. Però io un sacco di volte... Tu vieni da me con domande che, fratelli, non so dove che le vanno a pigliare queste domande. Oppure problemi, guarda... Mi sono cacciato in questo e questo e questo problema, frate Giuseppe, dimmi cosa devo fare,
sì,
caro
sì,
mio.
Sì, è vero, è vero.
E qui ci vuole Dio.
Sì, per esempio, solo pochi giorni fa un fratello, senza fare il nome, ha scritto: fratello Giuseppe, cosa suggerisci che faccio? Ho detto una bugia al sindaco, adesso cosa faccio? Ma come? Adesso vieni e chiedi cosa fai a fratello Giuseppe, come se lui ha la soluzione così magica, fai quello, tutto bene. No, fratello Giuseppe l'ha risposto: vai subito a chiedere perdono.
Attenzione a andare dal Signore e dire: cosa faccio adesso? Ho spacciato droga, ho rubato, ho mentito, cosa faccio? Ma guarda, ci sono i comandamenti. Gesù dice in Matteo 5, il giudice ti porta... Il magistrato ti porta dal giudice, il giudice ti condanna e starà in prigione finché hai pagato l'ultimo centesimo, dice Matteo 5.
Sì.
Attenzione, non è che Dio cambierà la sua legge perché tu ti rivolgi a Lui. Dovevi rivolgersi a Dio, è bene, benissimo, ma se non ti rivolgi prima, e dopo potrebbe essere troppo tardi, e dopo la volontà di Dio potrebbe essere paga la tua pena.
Infatti ha detto al fratello: vai subito, chiedi perdono, chiedi scusa, dirgli che ma ho esagerato, non è vero quello che ti ho detto. Quindi non c'è una via più facile. Se hai fatto uno sbaglio...
Le intenzioni del suo fratello erano buone, evangelizzazione.
Sì, sì.
Ma non vai a dire bugie al sindaco, non le dice nessuno veramente. Ma il sindaco ha fatto due errori invece di uno.
Sì, vero.
Perché ti metti nei guai...
Ma ecco, è quello che voglio sottolineare oggi, che quando io faccio i miei piani per servire Gesù, per evangelizzare, sempre faccio piani secondo le mie capacità. So che riesco a mettere in pratica quello che pianifico, mentre invece Dio mi chiede delle cose, per me sembra troppo, cioè vorrei la via più facile che io pianifico.
Benvenuta nel club. Tutti vogliamo la via, larga e comoda, però quella di Gesù è stretta e angusta. Cioè, lo Spirito Santo non è uno strumento che Dio ci dà affinché noi continuiamo a fare gli affaracci nostri nel mondo. E adesso lo Spirito Santo posso fare più soldi, una casa più grande, una macchina più grande. Cioè, lo Spirito Santo sceglierò una macchina usata buona. Ma lo Spirito Santo mica è questo lo scopo. Questo qui è forse l'ultima priorità. Che noi facciamo i fatti nostri e lo Spirito Santo fa tutto. Lo Spirito Santo non è una specie di spirito dentro una lampada di Aladino che la sfreghi, sì. Leggi un po' di Bibbia ed ecco lo Spirito Santo ci benedice. No, caro mio, il punto, perché se vogliamo che Dio ci benedica, è l'ubbidienza, ubbidire. Lo Spirito Santo non è un pilota automatico che lo innesti e dormi come quei piloti. C'erano due piloti che dovevano atterrare, dove che era? Atterrare in India, quella zona lì. E hanno fatto un pisolino e loro hanno passato l'aeroporto e dopo mezz'ora si sono svegliati.
Ma entrambi?
Entrambi.
Incredibile.
Era sul giornale. Hanno fatto un pisolino.
Yeah.
Lo Spirito Santo non è un pilota automatico, di modo che noi andiamo avanti a seguire i nostri desideri, fare quello che ci piace fare. Spirito Santo lo riceviamo con uno scopo. Andiamo allo scopo, che la Bibbia ci dice lo scopo dello Spirito Santo. Non è solo fare più soldi, casa più grande, una bella macchina potente. Questo non è lo scopo. Va bene. Vai a Atti 1, 8. Lì c'è lo scopo dello Spirito Santo.
Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1, verso 8.
E allora, Spirito Santo, lo scopo è di insegnare le pecorelle. Mi sarete testimoni, cioè cosa vuol dire? Evangelizzatori in Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Alleluia. Vedi, a volte dicono, i falsi profeti dicono, vedi Gesù, Matteo 24 diceva, quando vedete l'abominazione fuggite, non entrate in Gerusalemme, quelli che sono in Giudea, sta parlando solo quelli della Giudea, solo agli ebrei, non è vero niente, è una bugia, perché qua dice fino all'estremità della terra, quindi non è solo in Giudea.
No.
E i falsi profeti trovano sempre il pelo nell'uovo per fare niente per il Signore. Allora, guarda, qual è lo scopo? Lo scopo dello Spirito Santo è insegnare le pecorelle. Questo è lo scopo. Dagli il Vangelo. Non è un pilota automatico. Spirito Santo, tu lavori e io faccio soldi. Non è così la situazione.
Sì, guarda, e dice anche una cosa bella, che quando ricevi lo Spirito Santo ricevi potenza. Vuol dire che qualsiasi cosa Dio mi chiede, ho la potenza di fare quella cosa perché Dio mi dà lo spirito, la potenza per farla. Quindi devo solo scegliere di ubbidire perché Lui mi dà la potenza.
E hai la potenza, non è che lo Spirito Santo è solamente calvario, ma no, lo Spirito Santo è anche gioia, libertà.
Amen.
Vai a dormire, riposati, goditi la vita con tua moglie, i tuoi figli, la tua famiglia. Però... è come, non so, un meccanico che lavora alla concessionaria, niente di male che la sera vada alla famiglia e stanno insieme, pregano, mangiano. Ma la mattina deve alzarsi e andare nel laboratorio, in officina, alla concessionaria. Quindi ogni mattina noi siamo chiamati a servire Gesù, ogni sera, ogni notte, ogni mattina.
Amen.
E lo Spirito Santo per darci la potenza, non la potenza di disubbidire, non la potenza che la grazia copre i peccati, no! La grazia Dio ce la dà perché ubbidiamo, serviamo, camminiamo, andiamo, lavoriamo, combattiamo per Gesù. Guarda, in Atti 5 c'è la storia di Anania e Safira, no? Che tutti conosciamo.
Sì.
Quelli là credevano che il compito dello Spirito Santo era di farli apparire belli, religiosi, di buona reputazione, che davano tutto, seguivano le regole. Però mentre sotto sotto... avevano la grazia per fare quello che volevano, che gli conveniva loro, la loro lampada di Aladino. Va bene. E allora, come dice Pietro in Atti 5, dice, è così, invece di glorificare lo Spirito Santo, gli mentirono. Ed avvenne che Ti ho dato la scrittura lì?
Sì.
Atti 5, 3 al 5, andiamo lì.
Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo?
Tu non hai mentito?
Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò.
E morì.
E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. Atti 5, da 3 fino a 5.
E oggi i falsi profeti direbbero: ma siamo sotto la grazia. Sotto la grazia, ci mancherebbe. No, no. Hanno fatto, detto una bugia, era una bugia finanziaria, e muoiono. Ma la peppa, un po' di grazia. La grazia c'è quando... per ubbidire, non per disubbidire. E in Atti 8 vediamo uno stesso parallelo, perché qui c'è in Atti 8 uno che voleva usare lo Spirito Santo come una lampada di Aladino, stavo dicendo. Questo tipo si chiama, era un mago, questo qui, che si è convertito, battezzato, eccetera, battesimo alla cattolica, alla protestante, tutto per bene. Questo mostra come il battesimo nell'acqua non serve a niente. Dalla Pentecoste, quando è arrivato il vero battesimo di Gesù Cristo nello Spirito Santo. Andiamo avanti. Questo è battezzato nell'acqua, tutto a posto. Però cosa fa questo qua? Vuole usare lo Spirito Santo per fare grana, per fare soldi. E questo scopo cosa fa? Va da Pietro e gli dice: dammi lo Spirito Santo e ti pago cash and carry, ti pago contanti. E Pietro cosa gli dice? Verso 21, ce l'hai lì.
Sì. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Atti 8, 21.
Altro che super grazia. Tu vuoi fare il furbo? Tu vorresti usare lo Spirito Santo come fai nei tuoi sortilegi, nelle tue magie, e far pagare il biglietto alla gente che entra in casa tua?
È una cosa seria.
Va bene. Non hai parte né sorte alcuna, cioè come dire, tu non hai parte nel regno di Dio. Cerchiamo di non fare gli stessi sbagli, di crederci: ah, noi siamo la chiesa di frate Giuseppe, grande pastore, ma stiamo scherzando. Qui siamo polvere, cerchiamo di non fare questi sbagli. Cercare di usare, certamente non siamo tutti Simone il mago, avremo problemi diversi, inganni diversi, ipocrisia diversa. Va bene? C'è una trappola per ciascuno di noi, fatta su misura, da sartoria satanica. Attenzione alle trappole. Allora, no, cerchiamo di non usare lo Spirito Santo per noi, invece di farci usare da Lui e per Lui, perché Lui è Dio.
Amen.
Chi è Lui? È Dio. Lo Spirito Santo è Dio, una persona. Nessuno l'ha visto mai, ma è una persona. Allora, cioè non l'ho visto mai, ogni volta che hanno visto Gesù l'hanno visto. Certo, hanno visto il Padre, hanno visto, guardando il Figlio, vedevano il Padre e lo Spirito Santo. Quindi tre persone in una. Spirito Santo non è mai tre. Spirito Santo non si divide in tre, è sempre uno, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci siamo?
Sì.
Andiamo nel Getsemani. Cosa fa Gesù nel Getsemani? Mentre Gesù lotta per la sua decisione, da cui dipende... la nostra salvezza, quella del mondo. Cosa fanno i discepoli? Cliccano il pilota automatico e se ne vanno a dormire come i piloti indiani.
Oh no!
Allora, cerchiamo di capire che lo Spirito Santo non è al nostro servizio, non è uno schiavetto, un servo, uno sguattero che Dio manda qui, che noi stiamo lì sull'amaca a cullarci, dondolarci, lo Spirito Santo corre in giro a riparare i nostri peccati. Non è così la storia. I peccati si riparano solamente in un laboratorio meccanico, il luogo del pentimento, ravvedimento, portare frutti. E allora... non è nostro servizio, è così che noi siamo liberi di seguire la carne. Ma è esattamente il contrario. Matteo 26, ce l'hai, Angelina?
Sì. Verso 39. È andato un po' più avanti.
Si gettò con la faccia a terra, e cosa diceva?
Pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Matteo 26, 39.
Ecco, qui vediamo un altro esempio della la divisione tra il Figlio dell'uomo e lo Spirito Santo. Spirito Santo non puoi crocifiggerlo sulla croce perché è spirito, va bene? Però figlio dell'uomo sì, è figlio dell'uomo che prega qui, Padre, se è possibile, vedi l'umanità di Gesù, guarda quanto uomo era, vero Dio e vero uomo. Oh Gesù, quando potrò amarti abbastanza? Allora, Padre, non come voglio io, ma come tu vuoi, come tu vuoi. Questo è Gesù. Chi vuol sapere com'è Gesù? Non è Gesù il cattolico, il protestante. È il Gesù della croce, il Gesù del sangue, il Gesù del Getsemani, il Gesù che dice Giovanni 6,47, chi crede in me ha la vita eterna, non chi fa la comunione cattolica o il battesimo protestante. Chi crede in me, che battesimo ha fatto il ladrone crocifisso a fianco di Gesù, che Gesù gli ha detto oggi sarà in paradiso con me. Che battesimo ha fatto?
Niente.
Cosa c'è di Marco battesimo? Niente, io sono stato battezzato nell'acqua. Va bene, al mare, eravamo al mare, un fratello missionario mi ha battezzato, ma non è che doveva. Così, va bene, non c'è niente di male. Ma il vero battesimo l'avevo già ricevuto nello Spirito Santo, che già per mesi evangelizzavo. Questo è Gesù, il nostro Salvatore. Così è la sposa di Cristo. Fratelli, cos'è che c'è che ci aspetta a noi? Noi che siamo salvati, cosa ci aspetta noi che siamo salvati? Angelina?
Le promesse di Dio. Tutto il paradiso ci aspetta.
Sì, ma una cosa precisa, Angelina, c'è una corona che ci aspetta.
Quella se siamo fedeli.
Se siamo fedeli. Ma se non facciamo la volontà di Dio adesso, ora, subito, di corso, in questo momento, ogni giorno, allora cosa ci darà il Signore nel suo regno? Saremo salvi per il rotto della cuffia e per la cuffia rotta, ma no, non ci sarà corona da aspettarci. Angelina, due scritture che hai lì, Apocalisse 2, capitolo 2 e capitolo 3, ce le hai?
Sì.
Nel nome di Gesù.
Apocalisse 2, 10.
Cosa dice?
Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10.
Caspiterina, gloria a Dio. Pensa. Essere fedele solamente fino alla morte. Però tutta la scrittura dice avrai 10 giorni di tribolazione, il diavolo ti darà 10 giorni di tribolazione. Non è Dio, è il diavolo. Dio lo permette, sì. Sii fedele 10 giorni di tribolazione, ci ho torturato tutto quanto, e ti darò la corona della vita. Ma cosa sono 10 giorni di tribolazione paragonato a un'eternità di benedizioni, l'eternità... Io non so quanto trilioni di quadrilioni di quintilioni di anni è lunga, nessuno lo sa.
Sì.
E non finisce. Cos'è questa vita da dare alle sofferenze se necessario? Ora, caro fratello Giuseppe, posso dirti una cosa? Dimmi. Ma te sei bravo a predicare, ma comincia a trovarti in una prigione dove ti torturano, ce la faresti lì? Io non lo so, questo è nelle mani di Dio. Gesù nel Getsemani ha detto, se è possibile allontana questa coppa, ci sono dei cristiani che sono morti sotto tortura. Io ce la farei, non lo so, spero di sì, prego di sì, cercherò di sì. Confido che Dio non mi darà, Angelo, una scrittura, perché nella lista non c'è, Primo Corinzi 10:13.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Primo Corinzi 10, verso 13.
Hanno fatto un programma alla televisione islamica in Egitto, hanno fatto un filmato che hanno minacciato una bambina, una giovane, non so se ho 10 anni o 12, così. E l'hanno sepolta viva. Se tu non rineghi Gesù, ti seppelliamo viva.
Oh.
La bambina piangeva, no, non voglio morire, non voglio morire. Allora rinnega Gesù, no, non voglio rinnegare Gesù. L'hanno sepolta viva.
Che orrore.
E ha detto che, mentre l'ha sepolta lì, dice, gli hanno chiesto la televisione, intervistato il giornalista, ha detto, come sei riuscito a sopravvivere, a farti prendere dal panico? E lei ha detto, perché veniva l'uomo vestito di bianco e stava con me.
Wow.
E c'era la ragazza che intervistava in Islam che dice, qual è Gesù? Perché lei ha detto, è vestito di bianco e aveva i buchi nelle mani.
Oh wow.
E c'era la giovane intervistatrice. Dice, qual era Gesù?
Gloria a Dio.
Ho visto il filmato, dovrei averlo da qualche parte, in qualche hard drive.
Grazie Gesù.
Capito? Di nuovo leggi l'Angelino, ti prego, ti supplico.
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
Dobbiamo avere la fede, questa fede, fratelli, che avremo difficoltà, ma non saranno troppo dure. L'altra sera, così era 3 sere fa che ti ho detto che il diavolo è venuto diverse volte da me una malattia.
Sì, settimana scorsa, no?
Sì, sì. 4 giorni fa, quando è stato? Che mi sono alzato la mattina e ho detto, ho dormito 3 ore, perché il resto delle ore ho combattuto il diavolo. Ma era quasi, era come una cosa fisica. Sentivo la malattia che arriva. Sì, perché avevamo degli ammalati, grazie a Dio adesso il Signore ci guarisce. Tutto bene, non ci lamentiamo, gloria a Dio. Il Signore sempre risponde alle preghiere. E se malattie circolavano nella comunità, e il diavolo a tutti i costi voleva far ammalare a me, così che almeno dava fastidio a quello che predica e urla alla radio, che sarei io. E io lo sapevo che voleva attaccare me. È brutto che attacca chiunque, ma voleva chiudere la bocca al predicatore qua. E allora mi sveglio di notte, erano le 3:30, più o meno, 3:30, le 4, qualcosa così, e un dolore alla gola. E comincia a tossire, e i fratelli dell'altra stanza hanno detto, di notte ti abbiamo sentito tossire, ma forte. E sì, è vero, dolore alla gola. E quelli, i fratelli che si erano ammalati, hanno dato la stessa cosa. Prima un dolore alla gola e poi sono ammalato per diversi giorni. E io sapevo perfettamente che il diavolo stava dicendo, è giusto che ti ammali, perché ci sono malattie che circolano qui. Però diverse volte al giorno io facevo gargarismi con disinfettanti, cioè acqua e sale, quelle cose lì. E com'è che si chiama quel coso che tu prepari? Acqua ossigenata con acqua, no?
Sì.
Com'è la miscela?
L'acqua ossigenata, devi mischiare 1/3 d'acqua ossigenata con 2/3 d'acqua in 1 litro, per esempio, e lo mescoli bene e lo usi per only to rinse, not
sì,
to drink.
Sì, per sciacquare, no, non da bere, no. Acqua ossigenata non si beve.
Only to rinse.
Però faccio gargarismi 2 o 3 volte al giorno. Facevo la mia parte, cioè non è che ero troppo presuntuoso, no, Dio mi deve salvare, io non muovo un dito. Però queste malattie, che queste qui circolavano via attraverso l'aria, e mi sono messo giù a dormire. Dopo 1/4 d'ora di nuovo dolore alla gola, altra tosse. Insomma, avanti così per più o meno così per 3 ore. E sentivo proprio come una pressione sulla mia gola, sul mio corpo, e il diavolo dice, questo deve ammalarsi. E io dicevo, e io lo sgridavo, vattene Satana, non ti permetto di avvicinarti, io sono sano nel nome di Gesù Cristo, amen. Sono sano, ho detto, vattene nel nome di Gesù Cristo, io loderò il Signore.
Amen.
Mi sono svegliato la mattina dopo, infatti la mattina sono venuto a svegliarmi, e che non mi alzavo, e infatti ho recuperato dopo il sonno e stavo bene. Avevo vinto il diavolo, perché ad ogni respiro, ad ogni dolore, dicevo, vattene Satana, resistete al diavolo e gli fuggirà da voi, Giacomo 4:7, e ho vinto. Non mi sono ammalato.
Mm-hmm.
Va bene, allora fratelli, c'è una corona che ci aspetta, stavo dicendo. Lottate, non siate passivi. Se non facciamo la volontà di Dio adesso, il Signore, e cos'è che ci darà nel suo regno? No, non una corona, no, non so cosa succederà, ma senz'altro non è una corona per quelli che perdono, che il diavolo viene e fa bu bu e noi scappiamo, buttiamo il fucile e scappiamo, buttiamo la spada dallo spirito. Guarda, vai Apocalisse 3:11 per favore.
Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3:11.
Quindi questa è Filadelfia, anche se abbiamo la corona, attenzione, il diavolo ce la può portare via. Davide aveva la corona, è arrivata una che si chiamava Batseba e gliel'ha tolta. Attenzione. E dopo ha dovuto avere un pentimento di quelli fortissimi. Il bambino è morto però. Mm-hmm. Perché lui non meritava quel bambino, se l'è preso Dio direttamente. Allora guarda in Matteo 8 vediamo le sorprese del cielo. Ci saranno sorprese in cielo, molto molto belle per quelli umili, e speriamo di esserci, quelli umili, che io c'ho strada da fare, che arriveranno in cielo e dice: io non mi merito niente. E Gesù dice: no, io qui ciò, hai fatto fruttare i tuoi talenti e qui sei stato fedele nel poco, ti metterò sopra molto. Matteo 25:23. E poi ci saranno sorprese per quelli che, io sono stato il grande capo della grande chiesa, pregavo grandi sermoni, e Gesù dice: bene, vieni lì nella Matteo 7:21, quella è la tua zona, cioè non ti conosco. Allora, 8:12, Angelina.
I figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Matteo 8:12.
Allora, i figli del regno, non dice figli del diavolo,
no.
I figli del regno.
Sì, sì, sì.
Ma come lo interpreto io, voi decidete voi, fratelli, le tenebre di fuori sono la nuova terra, dove Apocalisse 22:14-15 dice ci saranno idolatri, mm-hmm. ci saranno quelli che amano le bugie, ci saranno, insomma, gentaglia. Sì. Gente da evangelizzare, e credo che ci sia ancora evangelizzazione lì. Allora la domanda è: che cosa preferiamo? Preferiamo farci trovare un negozio, un supermercato spirituale, religioso, una chiesa dove sono specializzate a soliticare le orecchie? Adesso, panche comode, magari in qualche religione accomodante. Oppure un messaggio amaro, amarognolo, duro, come quelli che dava Gesù, di sveglia. I fedeli tra di noi, e preghiamo di essere fedeli al Signore Gesù.
Amen.
Risponderanno come Giosuè. Sai la scrittura, ce l'hai, ma Giosuè 24:15. Cioè,
sì.
Ecco, se ce l'hai, andiamo lì.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore,
scegliete oggi.
Scegliete oggi chi volete servire.
O gli dèi che i vostri padri.
O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate.
Quanto a me
e alla casa mia,
serviremo il Signore.
Giosuè 24:15.
Vogliamo servire gli dèi. Quali dèi? Quelli cattolici, quelli protestanti, quelli geoviani, che sono un'imitazione. Chiese piene di pecorelle, chiese piene di fratelli dolcissimi. Io ho predicato in queste chiese, molte, a dozzine siamo andati. Va bene, però ci sono alcuni, non tanti, ma ci sono alcuni predicatori che, caro mio, pensano solo alla bustarella della domenica. Ora, la parola ci chiede: serviremo le idolatrie intorno a noi o seguiremo la parola? Non dipende solo da Dio, dalla sua grazia, ma dalla nostra decisione, chi servirete oggi. Non fu solo lo Spirito Santo e la grazia di Dio nel Getsemani e sulla croce, ma fu necessaria la collaborazione, la volontà, l'offrirsi di Cristo come figlio dell'uomo sulla croce, che era Cristo sulla croce, figlio dell'uomo, rappresenta noi figli di Dio oggi, come anche tanti martiri che hanno dato la vita nei secoli e tuttora la danno oggi. C'è la foto lì di questa chiesa distrutta in Nigeria, pastore di una chiesa.
Sì. Seduto su ciò che rimane della sua casa, distrutta dalla violenza Fulani.
Ecco, questa qui è una casa di un pastore.
Cioè, l'hanno non solo perseguitato, ma gli hanno bruciato la casa, perché lui fa il pastore.
Sì, qui non c'è più il tetto, distrutto, qui è... Va bene. Qui oggi ci sono martiri ogni giorno, fratelli. Nessuno è chiamato a sedersi in una chiesa morta a ascoltare sermoni domenicali. Guarda, qui c'è la pubblicazione di Open Doors, che è un'organizzazione cristiana, è scritta in italiano. E cosa dice Open Doors? Cresce il numero?
Cresce il numero dei cristiani perseguitati nel mondo. Sono allarmanti i dati del nuovo rapporto World Watch List 2025.
Allora, la lista dei martiri del 2025.
Presentato oggi dall'organizzazione umanitaria che da 70 anni opera in tutti i luoghi dove il cristianesimo è oppresso.
Quanti?
Oltre 380 milioni di cristiani sperimentano alti livelli di persecuzione, mentre lo scorso anno ne sono stati uccisi oltre 4.000. In aumento anche gli abusi sulle donne, che in molti paesi non denunciano per ragioni culturali e sociali.
E cioè, si vergogna che vengano violentate, stuprate, eccetera.
E questo è un giornale di questo anno?
Di questo anno. Cosa dici? Oltre 380 milioni?
Oltre 380 milioni di cristiani sperimentano alti livelli di persecuzione e discriminazione a motivo della loro fede. Cresce la persecuzione anticristiana, mai così intensa in 32 anni di ricerche. Con un dato allarmante, nell'ultimo anno sono 4.476 i cristiani uccisi per cause legate alla fede.
Poi dice, insomma, poi l'articolo continua, insomma. Poi qui c'è un giornale che si chiama Vatican News, notizie del Vaticano, e 15 gennaio 2025... Cosa dice? Non esiste?
Non esiste un numero preciso e universalmente riconosciuto di cristiani uccisi ogni giorno a causa della loro fede. Tuttavia si stima che ogni anno vengano uccisi migliaia di cristiani per motivi religiosi, con una media che potrebbe aggirarsi intorno a diverse centinaia al giorno. Questa stima è basata su diversi rapporti e analisi di organizzazioni che monitorano la persecuzione dei cristiani.
Alleluia,
ma
alleluia.
È possibile in un mondo dove regna la democrazia, libertà di parola, no, eccetera, è possibile che centinaia vengano uccise al giorno?
Ma la democrazia è una messa in scena, guarda. Democrazia per uso e consumo delle banche.
E i diritti umani e tutti quelli che sempre fanno la voce alta.
Quelli che vanno in strada a protestare che vogliono diritti, no? Signore Gesù, preghiamo, Signore, i nostri fratelli muoiono, Signore. Muoiono adesso, aiutaci a guardare te, Signore, a seguire la tua parola.
Amen.
Nel mondo, Gesù, abbiamo solo te a cui guardare, ma questo solo se ti onoriamo e ubbidiamo la tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Guarda, ti ho dato delle scritture, Angelina?
Sì.
Guarda, se puoi leggere Salmo 119, 25, 28, 105 e 148, grazie.
L'anima mia è avvilita nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Gli occhi miei prevengono le vigilie della notte per meditare la tua parola.
Amen, amen.
Salmi 119, versi 25, 28, 105 e 148.
Amen, gloria a Dio. Salmo 101, 2 a 7. Avrò cura?
Avrò cura di camminare nell'integrità. Quando verrai a me? Camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Detesto il comportamento dei perversi. Non mi lascerò contagiare.
Non mi lascerò contagiare. 4.
Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo.
Non lo voglio neanche conoscere. Chi ha l'occhio altero?
Chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me.
Le pecorelle.
Chi cammina per una via irreprensibile.
E chi agisce con inganno?
Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa. Chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. Salmi 101, versi da 2 a 7.
Gloria a Dio, ti benediciamo, Gesù.
Amen.
E allora, fratello, sorella che attraversi battaglie, alza la testa verso su. Dio ti vede. Dio vide Giuseppe in prigione, Giuseppe figlio di Giacobbe, e vide anche Mosè nel deserto. Dio vide la fedeltà di Davide con il gregge di suo padre, e Dio vede le tue sofferenze, vede quando sei solo, abbandonato, maltrattato, tradito. Dio conta tutti i nostri capelli, niente gli sfugge, neanche le nostre battaglie, le difficoltà che Egli permette sono tutte contate, ma a volte è necessario che attraversiamo esperienze dolorose, quando nessuno può comprenderci, amarezze profonde come il mare buio, ma Dio le permette. Perché? Perché impariamo a confidare in Lui. Queste cose difficili sono un addestramento, una scuola, che dobbiamo imparare la fiducia della nostra salvezza, che ci fa uscire dalle trappole della mente, dalla depressione del cuore, e affidiamo la nostra anima a Dio come Gesù si è affidato al Padre sulla croce del Calvario. Però il Gesù del Getsemani, che ci ha passato per la croce, ci capisce e ci ama. Proverbi 14:13.
Anche nel riso il cuore può essere nell'afflizione, e la gioia stessa può finire nel dolore. Proverbi 14:13.
Salmo 116:3-8.
I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto.
Mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore.
Ma io invocai il nome del Signore.
Signore,
libera l'anima mia.
8.
Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Salmi 116:3-8.
Salmi 34:3-8. Celebrate con me il Signore.
Esaltiamo il suo nome tutti insieme.
Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto.
Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore.
Quelli che lo guardano sono illuminati, che guardano a Dio. Nei loro volti non c'è delusione.
Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito. Lo ha salvato da tutte le sue disgrazie.
L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Salmi 34:3-8. Alleluia.
Grazie a te, Signore. Ti benediciamo, ti amiamo, Gesù, ti seguiamo, ti cerchiamo. Ti adoriamo, Signore. Grazie, grazie, Signore.
Gloria, gloria.
Come sei amorevole, come sei dolce sulla croce lì, che guardi al mondo che ti odia, il mondo che ti uccide sulla croce. E le tue parole sono: Padre, perdonali, perdonali, non sanno quello che fanno. Signore, che amore, che grandezza. Quale religione pagana si avvicina a questo amore? Religioni che dicono: uccidete i nemici, torturateli, bruciateli vivi, e lo fanno. Invece tu sulla croce dici: Padre, perdonali, non sanno cosa fanno. Le religioni pagane uccidono i nemici e addio per sempre. Invece Gesù li converte, li attraverso l'amore. Signore, prego per i fratelli che hanno ascoltato questo messaggio, Signore, che tu li benedici, che tu li conforti. So che alcuni stanno soffrendo, lo so perché ci ha scritto. Siate confortati, fratelli.
Amen.
Siate ristorati, siate benedetti, fratelli. Possiate guardare a Gesù in questo momento di sofferenza. Ricordatevi che Gesù ha sofferto come voi e anche più di voi. Guardate a Gesù. Il messaggio della croce è anche che da questo mondo possiamo uscire solo con fede, guardando al Signore, spesso perseguitati dal diavolo, martirizzati, uccisi per il mondo. Centinaia ogni giorno vengono uccisi. Non se ne parla. I media parlano di qualunque cretinata, ma di queste cose principali non ne parlano. Però ce ne parla il Signore. Però ne parliamo noi dopo il Signore.
Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, guardate a Gesù, guardate alla parola, guardate alla fede. è la cosa migliore che avete, l'unica cosa che potete confidare la fede in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Vi amiamo, fratelli. Vi amiamo nel nome di Gesù.
Alleluia. Fratelli, un abbraccio forte, forte. Le nostre preghiere vi accompagnano. Rimaniamo nello Spirito uniti a voi. Vi amiamo tanto.
Amen.
Ciao,
amen.
Fratelli.
Proteggerai.